Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda. Come sempre il venerdì sera andiamo avanti fino alle 21.30, vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. E allora, di che cosa parleremo questa sera? Come al solito vi faccio un piccolo riassunto di quello che ci aspetta nella prossima ora. Intanto andremo a recuperare quell'intervista che vi avevo annunciato venerdì scorso, ma che poi non avevo fatto in tempo a farvi ascoltare, sui divari di genere negli apprendimenti STEM. È uscito infatti un report di Open Policy e noi abbiamo invitato Luca Giunti, che è una delle persone che ha lavorato a questo report, e vedremo un po' quali sono i risultati nel nostro paese, ma non solo, insomma, da tanti punti di vista. Poi ritroveremo la rubrica a cura del collettivo Giulia Giornaliste, che come sapete commenta le notizie uscite su molti giornali stampati, diciamo cartacei, ma anche online, per quanto riguarda le questioni di genere. È una rassegna che tra l'altro si intitola Sui Generis, per un caso del tutto fortuito, e che va online sul sito di Giulia Giornaliste, ma che noi vi riproponiamo in alcune delle sue parti qui nella nostra trasmissione. Quindi più tardi tornerà a trovarci Barbara Consarino per appunto spiegarci, raccontarci che cosa hanno visto sui giornali della seconda settimana di febbraio. Tra pochissimo invece incontriamo un'autrice che ha scritto un libro che si intitola Decolonizzare lo sguardo. E allora cominciamo questa puntata con il nostro consueto stacco. Andiamo tra le pagine allora di questo libro che si intitola appunto Decolonizzare lo sguardo, che è un racconto in cui si intreccia un percorso individuale con un percorso invece collettivo, che è un percorso comune a molte persone afrodiscendenti e di origine migratoria, con origini migratorie. È un percorso che fa in questo libro l'autrice, che a cui diamo subito il benvenuto qui a Sui Generis, Grace Fainelli, che è esperta di comunicazione e linguaggio inclusivo. Nel 2003 ha fondato anche NACO, Narrazioni Contaminate, che è una realtà che ha proprio l'obiettivo di costruire attraverso parole e pratiche nuovi mondi aperti e plurali, contemporanee e consapevoli. La ricerca sul linguaggio quindi qui è centrale, e allora le diamo il benvenuto. Grazie Grace Fainelli di essere con noi, ciao.
Grazie mille e saluto tutti e tutte.
Grazie, un saluto anche a te. Allora, cominciamo a parlare di questo libro che abbiamo brevemente presentato un attimo fa, Decolonizzare lo sguardo, riflessioni di una donna nera, spunti per sfidare gli stereotipi razzisti. Io ti chiederei di cominciare un po' da dove tu scrivi, quindi qual è la posizione dalla quale scrivi questo libro. Appunto, tu scrivi come sottotitolo Riflessioni di una donna nera, e scrivi anche nel tuo libro, che appunto l'intreccio tra il tuo essere una donna italiana afrodiscendente e il tuo essere una donna è un intreccio essenziale per la tua ricerca.
Esatto, per me era fondamentale partire dalla mia esperienza, perché appunto questa mia esperienza della nerezza e dell'essere donna ha condizionato la mia vita e ha portato a un'urgenza nel capire perché certe dinamiche, appunto sessiste, razziste, influenzavano la mia vita, e poi approfondire il come. E non meno importante, ma ultimo passo, anche il capire come riuscire a uscire da queste dinamiche, a cercare di decostruirle e ricostruire la mia identità libera da questi schemi che comunque la costringono. E, essendo nata negli anni 90, ho vissuto una grande solitudine, innanzitutto come persona nera. Ero l'unica bambina nera della scuola, l'unica bambina nera del mio liceo, e poi finalmente all'università è cambiato qualcosa. E questo mi ha portato a riflettere molto, ma soltanto in un secondo tempo ho capito che come vedevano me in quanto donna nera era diverso da come vedevano i miei fratelli, i miei cugini in quanto uomini, ragazzi neri. Ed è lì che ho capito che l'intersezione fra quella che io chiamo razza, ma non ovviamente dal punto di vista biologico, dal punto di vista politico e culturale, e il mio genere, davano origine a delle discriminazioni che avevano un'intersezione specifica e portavano quindi me ad avere un posizionamento specifico nel mondo e quindi anche nel mio sguardo verso il mondo.
Certo. Senti, tu hai usato la parola razza, tu sei anche una persona proprio che si occupa di comunicazione, di linguaggio, quindi una cosa anche su questo, sull'utilizzo di questa parola, sul perché secondo te è importante continuare a usarla da un punto di vista appunto politico. Tu a un certo punto lo scrivi, le parole se non le nomini più poi scompaiono, ma questo non è sempre un bene, e poi da lì andiamo magari a spiegare che cos'è la razzializzazione.
Certo, nel mio libro dedico parecchie pagine a questi due concetti, perché penso sia molto importante soffermarsi sulle parole e sul significato che hanno avuto in passato, che hanno oggi nella nostra contemporaneità e che avranno in futuro. Infatti la parola razza è una parola molto dibattuta, fa sempre un po', no, tremare le ginocchia quando la si pronuncia, perché ovviamente la colleghiamo a tutto un mondo di senso appunto discriminatorio, la colleghiamo al fascismo, la colleghiamo a tante vicende storiche negative. Ed effettivamente è una parola che per tanto tempo è stata standardo di crimini, diciamo, legalizzati. Ecco che però eliminare questa parola non ci permette di eliminare il razzismo, la discriminazione, anzi non ci permette più di nominare da dove nasce un certo tipo di discriminazione. Ed ecco che, come diceva anche Angela Davis, una delle mie insomma fate madrine del pensiero e della vita, la razza continua a sussistere, non biologicamente, che scientificamente ormai sappiamo che non è così, ma politicamente e culturalmente. Ed è quindi importante mantenerla, perché è importante ricordarci la storia che ha avuto e la storia che ha oggi, che comunque è fondamentale, essendo che viviamo in un presente dove il razzismo è ancora sistemico, strutturale e istituzionale, quindi insito in tutte quelle che sono le leggi, il funzionamento dello Stato italiano. Ed ecco che arriviamo poi alla parola razzializzazione. Come comunità italiana abbiamo poche parole per descrivere quella che è la diaspora, quelle che sono le persone con un background migratorio. Rispetto al mondo anglofono, francofono, purtroppo siamo molto indietro, ed ecco che però negli ultimi anni è venuta in nostro soccorso questa parola, razzializzazione, persona razzializzata. E cosa vuol dire? Appunto vuole esprimere quello che ho spiegato prima, che non è tanto la razza esistere, ma sono i processi discriminatori che utilizzano degli elementi identitari o culturali e le cosiddette razze intese in modo razzista, ovviamente, per discriminare alcune soggettività o comunità. E quindi questa parola ci permette di creare un macro insieme dove rientrano tanti tipi di persone diverse, e quindi chi viene discriminato per il colore della pelle, lo può succedere a me in quanto persona nera, ma anche chi viene discriminato anche se una persona bianca ma apre il documento e ha un nome magari di origine rumena, e quindi lì entrano in atto altre dinamiche sempre razziste, e quindi queste persone subiranno tanto quanto me dei processi di razzializzazione, ovvero dei processi che attribuiscono alle loro caratteristiche identitarie, culturali, eccetera, delle altre, diciamo, caratteristiche negative, portando così a delle discriminazioni.
Eh sì, è chiarissimo. Senti, a proposito di madrine, tu citi in apertura, c'è una citazione di Gloria Anzaldúa che leggo: decolonizzare la realtà consiste nel disimparare la realtà consensuale, nel vedere al di là dei suoi ruoli e delle sue descrizioni. Il tuo libro si intitola Decolonizzare lo sguardo, e allora come si fa a decolonizzare lo sguardo? Come si fa a pensare la realtà in un modo molto diverso da quello in cui ci hanno imbrigliato fin da quando abbiamo cominciato ad andare a scuola, fino a da quando hanno cominciato a raccontarci la realtà da un punto di vista molto preciso?
Allora, innanzitutto bisogna mettersi sempre in dubbio, mettere in dubbio tutto quello che siamo, tutto quello che conosciamo, perché come dicevi tu viviamo immersi completamente in un mondo che ha un determinato sguardo e che quindi ci porta, no, a fare nostro uno sguardo, anche se è quello magari dell'uomo bianco cis, e quindi uscirne è un lavoro di fatica, è un lavoro di scomodità, è un lavoro lungo che non finisce mai, non è che purtroppo si arriva alla fine, è un percorso che non finisce mai, ma un percorso più che necessario. Quindi iniziare ad allenare il nostro sguardo a vedere, a riconoscere quali sono magari i meccanismi ai quali siamo assuefatti e assuefatte, ma che ci portano ad agire in modo conscio e inconscio delle discriminazioni, a portarci dietro dei bias, dei pregiudizi. E quindi lì che bisogna continuare a studiare, a leggere, a parlare con le persone, con le comunità, con le soggettività, anche quelle più lontane da noi, per riuscire a raccogliere più prospettive possibile. Ed è lì con riflessioni, ma anche ogni tanto degli schiaffi morali in faccia, che si può innescare un cambiamento.
Certo, alla fine del tuo libro tra l'altro ci sono tanti consigli di lettura, di visione, di ascolti che possono anche aiutarci in questa cosa. C'è un capitolo del tuo libro che si intitola La costruzione della bianchezza, e a un certo punto tu dici, dopo diverse righe, forse ti starei chiedendo perché, se il capitolo si chiama La costruzione della bianchezza, non ne abbiamo ancora parlato. È una frase appunto che fa un attimo riflettere, e poi tu insomma più avanti anche dici che in un incontro che tu hai fatto hai chiesto alle persone presenti quando si erano accorte di essere delle persone bianche. Vorrei così che ce lo raccontassi anche adesso a Sui Generis, che cosa ti hanno risposto, perché insomma è una cosa che fa abbastanza riflettere.
Certo, siamo davvero tanto abituati a parlare di razzismo, di antirazzismo, di colonialità, decolonialità, mettendo al centro e in discussione tutto tranne la bianchezza, no? La bianchezza comunque anche in questi ambiti si nomina troppo poco, quando invece io credo che la riflessione che veramente manca è quella sulla bianchezza, su cosa significa essere delle persone bianche, ma non soltanto di pelle, proprio di pensiero. Come spiega, lo cito anche nel libro, Lilian Thuram questo testo molto bello che consiglio, che si chiama Il pensiero bianco, è che si nasce bianchi, si diventa. Ed ecco che però le persone bianche, la bianchezza, essendo nei secoli diventata la norma, è anche uno sfondo che è presente ovunque, ma di cui non si parla mai. Quindi nel momento in cui tu forzi le persone a rendersi conto che la bianchezza è qualcosa che determina le loro vite quotidianamente, succede un piccolo crash, perché non si è davvero abituati a riflettere su cosa significa essere bianchi. Siamo sempre abituati a riflettere cosa significa essere neri, essere immigrati, eccetera, eccetera. E quindi quando durante questo workshop che ho tenuto ho fatto questa domanda, effettivamente le persone hanno faticato tantissimo a rispondere, perché per molte la risposta è stata: ah, mi ricordo quando alle elementari è arrivato un compagno di classe dalla Cina ed è stato preso in giro. E allora lì gli fai notare, però in quel momento non ti sei accorto della tua bianchezza, ti sei accorto che avere una caratteristica diversa dalla maggioranza ti porta a volte ad avere, a subire delle discriminazioni, ed ecco che allora lì si crea un momento di pensiero, di vuoto. È questione di allenamento, un allenamento che però ci manca completamente, ma non solo a livello individuale, proprio a livello collettivo.
Eh sì, e poi tu aggiungi anche che invece per le persone nere il momento in cui si sono accorte di essere delle persone nere spesso è legato a un momento invece traumatico in cui hanno subito una forma di razzismo. Anche questa è un'altra cosa a cui porre attenzione.
Esatto, esatto. E qualsiasi persona nera sa il momento in cui si è resa conto, no, che certe cose le viveva a causa del colore della propria pelle e per nessun'altra ragione al mondo. E a me è successo quando ero molto piccola, quando facevo la scuola materna, me lo ricordo ancora, che c'erano dei bambini che continuavano a chiedermi, no, perché fossi diversa, il perché del colore della mia pelle, addirittura alcuni che dicevano no, tu sei così, allora io non voglio giocare con te. E quindi questo ovviamente non soltanto era un trauma, era anche un qualcosa che mi faceva stare male. E c'è chi l'ha scoperto più avanti, c'è chi l'ha scoperto anche nell'adolescenza, perché spesso si tende a rimuovere, a non voler vedere quello che ci fa soffrire, quello che ci mette a disagio, però prima o poi qualsiasi persona nera si è scontrata con questa evidenza e ne ha preso atto. Prima o poi bisogna prenderne atto, perché se no si vive, insomma, in un mondo dove alla fine interiorizzi talmente tanto queste discriminazioni che poi la prima persona a discriminare veramente diventi tu. E quindi bisogna anche fare attenzione a queste dinamiche che purtroppo tante volte sono dei meccanismi inconsci di protezione.
Stiamo parlando con Grace Fainelli, che ha scritto questo libro Decolonizzare lo sguardo, è appena uscito da Eris Edizioni, che ringraziamo per questo nuovo testo. Grace, ancora una domanda, tu lo dici nella tua introduzione, che in questo testo scrivi limitatamente alla comunità afrodiasporica con il focus aderente al contesto italiano, e dici: dove la riflessione collettiva sulle tematiche identitarie è ancora acerba ma urgente. E allora ti chiederei perché hai scritto acerba e perché è scritto urgente?
Allora, sicuramente c'è una presa di coscienza nel presente, purtroppo anche per le dinamiche, diciamo, storiche e sociali delle migrazioni dall'Africa, afrodiscendenti in generale, in Italia sono ancora acerbe. I genitori di chi come me, come tanti altri, adesso si sente una persona italiana, è una persona italiana, ecco, per loro è stato molto diverso la realtà, e le preoccupazioni principali era come riuscire a sopravvivere, ad avere uno stipendio, a mantenere la propria famiglia. E quindi diciamo che le riflessioni più di identità sono rimaste a lato, anche perché queste persone effettivamente si sentivano del Senegal, della Nigeria, eccetera, eccetera, immigrati in un altro paese. Ecco che con quelle che vengono chiamate seconde generazioni, quindi chi magari è nato qui o è venuto qui a un anno, due anni, la situazione è molto diversa, perché noi siamo persone nere italiane, ma questo ci viene negato a livello politico, a livello pubblico, perché ancora permane quell'idea di italiano etnico portata alla ribalta dal fascismo. Ed è quindi adesso che ci sono anche, diciamo, dei segnali che rendono urgente riuscire a cambiare le cose e a riflettere proprio su come si può modificare e come si può rivendicare l'identità di persone nere italiane.
Grazie mille, ti chiedo ancora se hai qualche presentazione prevista nei prossimi mesi che ci vuoi già anticipare.
Allora sì, ci saranno delle presentazioni, diciamo che su marzo saranno nella mia città, che è Torino, e poi insomma spero di girare un po' tutta l'Italia, andare anche nella parte d'Italia più lontana da me, quindi al sud, perché ci terrei insomma a riuscire ad andare in tutto il territorio. Adesso ancora il calendario work in progress, però credo che lo aggiornerò, si può seguire o il profilo Instagram di Eris Edizione oppure il mio profilo Instagram Grace Fainelli, e lì ci saranno a mano tutti gli aggiornamenti.
Decolonizzare lo sguardo, riflessioni di una donna nera, spunti per sfidare gli stereotipi razzisti di Grace Fainelli, edito da Eris Edizioni. Grazie ancora a Grace per essere stata con noi.
Grazie mille a voi, è stato un piacere.
Grazie.
So long farewell and do I do.
So long farewell and do I do.
To that tunnel I went through.
To that tunnel I went through.
And my reward, my recompense.
My reward, my recompense.
Springtime of my present tense.
Springtime of my present tense.
Die young to be consumed. Our lullabies were violent, those winters of my discontent. So long farewell, adieu.
So long farewell, adieu.
To that tunnel I went through.
To that tunnel I went through.
And my reward, my recompense. Springtime of my present tense.
Springtime of my present tense.
Hey. le serpent.
Springtime, Alison Russell, a Sui Generis. E allora andiamo al prossimo argomento. L'11 febbraio scorso in tutto il mondo è stata celebrata la giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza. Vabbè, un'occasione, ce ne sono molte di queste giornate, però sono delle occasioni anche per approfondire dei temi. Il tema di oggi è quello del divario di genere nelle cosiddette STEM. Se ne è occupato l'Osservatorio sulla povertà educativa di Open Polis con un report che è appunto uscito da poco. Noi abbiamo in collegamento uno degli analisti che ha lavorato a questo report, Luca Giunti, bentornato a Sui Generis.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori e grazie per l'invito.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora, abbiamo detto appunto che tu fai parte di questo progetto che si chiama Open Polis. Partiamo magari da lì così capiamo chi siete e che cosa fate.
Open Polis è una fondazione che si occupa di studi su fenomeni sociali, politici ed economici. E nello specifico quello di cui parliamo oggi, che sarà appunto l'accesso alle materie STEM scientifiche, fa parte di quello che è l'Osservatorio sulla povertà educativa che da alcuni anni portiamo avanti proprio per capire qual è la condizione dei minori in Italia e il livello di accesso ai servizi anche rivolti ai minori nel nostro paese, anche a livello territoriale e comunale.
Ecco, voi avete stilato un report che adesso andiamo a presentare proprio in particolare per quanto riguarda la parità di genere nel campo delle STEM. Partiamo da dove avete preso i dati, come lavorate, qual è un po' il vostro metodo di lavoro?
Allora, il nostro metodo di lavoro, intanto tutta la fondazione Open Polis si basa su quello che è l'apertura dei dati, quindi chiedere e accedere a dati che sono sempre di fonte pubblica istituzionale, e chiederne l'accesso quando questi non sono disponibili per poter svolgere analisi, perché la nostra idea appunto è che per avere una consapevolezza anche diffusa sui fenomeni e potersi informare, poter capire meglio cosa sta succedendo in questo caso sulle competenze digitali di ragazzi e ragazze, ma in generale può essere sul PNRR, può essere su altri aspetti, dal funzionamento del Parlamento ai divari territoriali, si deve partire necessariamente dai dati. Quindi quello che abbiamo fatto all'interno di questo approfondimento è utilizzare i dati a disposizione, che sono di fonti diverse, da Istat al Malaurea, il consorzio che appunto studia gli esiti occupazionali ed educativi dei laureati, a altre fonti come OCSE anche internazionali, per diciamo capire meglio qual è la situazione dei divari di genere nelle materie STEM. Le materie STEM, per semplificare, è un acronimo anglosassone che sta per Science, Technology, Engineering, Mathematics, che sta fondamentalmente per tutte le materie scientifiche, le discipline scientifiche. Proprio l'11 febbraio, quindi pochi giorni fa, si è conclusa la settimana nazionale delle discipline STEM, e tra l'altro l'11 febbraio era anche la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Quindi ci è sembrato utile fare insomma un approfondimento su questo aspetto, perché è un tema su cui restano ancora profondi divari.
Eh sì, insomma, in molti paesi non è ancora raggiunta la parità di genere, sia da un punto di vista dei percorsi di studio che da un punto di vista proprio delle occupazioni, poi quindi del mondo del lavoro. Allora, addentriamoci in questo report e poi magari diamo i riferimenti per leggerlo nella sua interezza. Quali sono i dati che saltano più all'occhio che ci vuoi raccontare?
Il primo dato è che a livello di competenze digitali, se noi prendiamo i dati Eurostat, vediamo che le ragazze nell'ultimo anno disponibile, che è il 2023, mostrano una maggiore, delle competenze più elevate rispetto a quelle dei ragazzi, perché fondamentalmente se si prende la fascia d'età tra 16 e 19 anni, la quota di ragazze che raggiungono un livello di competenze adeguate, almeno di base, è molto più alta, 59,1% tra le adolescenti donne e 52,7% tra i coetanei maschi. Quindi diciamo che da questo punto di vista le competenze sono superiori tra le ragazze. Eppure, sempre dati del 2023, se ci spostiamo sulla quota di laureate che escono dalle università italiane, vediamo che nel 2023, nello stesso ambito, quindi informatica e ICT, la quota di laureate sul totale è stata solo il 16,8%, quindi sebbene le ragazze registrino competenze digitali mediamente superiori, le donne restano fortemente sottorappresentate in questo tipo di percorsi accademici, educativi e poi a cascata anche lavorativi, ed è un fenomeno che ha conseguenze diciamo molto da non sottovalutare, perché di solito questo tipo di lavori nel mondo in cui viviamo oggi, con l'intelligenza artificiale, con l'impatto della tecnologia che ha nella vita di tutti i giorni, sia lavorativa che personale, chiaramente si tratta dei percorsi educativi che consentono di accedere alle professioni più retribuite, le professioni più stabili e quindi anche di dare un percorso di vita diciamo e di carriera anche diciamo migliore. Quindi il fatto che le donne siano sistematicamente sottorappresentate in questo tipo di percorsi è un tema. È un tema anche perché, oltre ad avere conseguenze, ha anche radici profonde, perché continua ad essere alimentato, questo ce lo dicono i dati OCSE, da stereotipi di genere e anche a volte da una scarsa incentivazione a livello scolastico. Questo perché la disparità che vediamo all'università, quindi con la quota di ragazze che escono da questi percorsi accademici, Non parte da lì, inizia già dalla scuola, ma inizia forse ancora prima, dai primi anni di vita. I dati OCSE, per esempio, questo è un aspetto interessante, fanno emergere che anche a parità di competenze, per esempio in matematica, i genitori tendono a pensare che i ragazzi siano più portati delle ragazze nelle materie scientifiche. E questo chiaramente, se parte già dall'ambiente familiare, magari trova una conferma in ambiente scolastico e poi negli anni successivi, chiaramente poi porta a questo tipo di disparità che incidono poi sui livelli occupazionali, sui livelli retributivi e in generale sui gap di genere.
Sì, senti, quando prima parlavi dei quei 6,4 punti percentuali di divario nelle competenze digitali tra le ragazze e i ragazzi a favore delle ragazze, ho letto poi che è quasi il doppio rispetto alla media dell'Unione Europea, quindi questo sembrerebbe un dato positivo per l'Italia.
Sì, diciamo che questo dato però va comunque collocato in un contesto europeo dove l'Italia ha delle competenze digitali più basse rispetto agli altri paesi. Questo lo vediamo a partire dal dato della popolazione anche adulta. Il 45,8% dei cittadini italiani nel 2023 aveva competenze digitali almeno di base, ed è un dato che è inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto alla media europea, che è 55,6%. È da considerare che comunque solo 4 paesi fanno registrare un dato più basso, parliamo di Lettonia, Polonia, Bulgaria e Romania, gli altri sono tutti superiori, quindi anche diciamo un vantaggio femminile comunque si inserisce in un contesto dove l'Italia dovrebbe migliorare sulle competenze digitali, e questo non solo tra gli adulti, ora abbiamo parlato del dato degli adulti, anche tra i giovani. Se si prende la fascia 16-29 anni, che quindi è proprio quella dei nativi digitali, la quota di chi ha competenze digitali è il 58,5%, quindi maggiore della media nazionale, però inferiore alla media europea, perché la media europea per la stessa fascia d'età è del 70,7%, quindi 12 punti in più fondamentalmente, e in questo caso l'Italia si colloca al terz'ultimo posto. Quindi anche in questo senso diciamo c'è un divario di genere a vantaggio femminile in un contesto dove comunque l'Italia appare in ritardo su questo tipo di competenze, e questo diciamo ci fa capire quanto sia importante puntare sul ruolo della scuola, dell'istruzione e delle infrastrutture digitali a scuola per poter ridurre questo tipo di divari.
Certo. E Luca Giunti, ci sono invece delle differenze significative di cui magari possiamo parlare nell'ambito del territorio, invece dei territori in Italia? Ci sono delle differenze significative tra regioni, ad esempio?
Allora, rispetto al dato delle competenze digitali, purtroppo qui ci scontriamo diciamo con un limite di queste informazioni, che chiaramente vengono raccolte con indagini campionarie. e quindi hanno una granularità che spesso si ferma a livello nazionale, non ci consente di andare in chiave territoriale come invece appunto giustamente sarebbe più utile per confrontare questi fenomeni. E da questo punto di vista però quello che possiamo ricostruire è tutto l'aspetto del, per esempio, della quota di edifici scolastici con un'aula informatica attrezzata. Perché? Perché se abbiamo detto che per intervenire su questo fenomeno è fondamentale puntare su una diffusione maggiore delle infrastrutture digitali a scuola, è interessante capire quanto le scuole sono diciamo già adeguate a questo tipo di standard, e questo lo possiamo fare anche a livello territoriale. L'abbiamo fatto analizzando e ricostruendo i dati del Ministero dell'Istruzione anche a livello comunale. Allora, da questa analisi emerge che in Italia circa un terzo degli edifici scolastici ha almeno un'aula di informatica attrezzata, questo parliamo dell'anno scolastico 2022-2023, e chiaramente la carenza di infrastrutture digitali nelle scuole può essere un freno per l'alfabetizzazione tecnologica degli studenti, perché senza spazi adeguati, strumenti aggiornati, anche l'insegnamento delle competenze digitali diventa un po' più difficile e soprattutto disomogeneo. E qui veniamo alle differenze territoriali, perché è interessante notare che le aule di informatica sono più presenti all'interno delle grandi città o nei centri di medie dimensioni, dove raggiunge o supera il 37% la quota di scuole che le hanno, mentre invece nelle aree rurali, nei territori meno urbanizzati del paese, la quota scende al 31,7%, quindi sotto il 35,7% medio nazionale. E da questo punto di vista, questo è un dato territoriale che noi poi abbiamo ricostruito anche a livello comunale, comune per comune, che però è molto importante da considerare, perché se si vuole strutturare e ridurre tutte le varie disparità che ci sono nell'accesso alle tecnologie, partire da qui sicuramente è fondamentale.
Allora, ricordiamo il sito openpolis.it, lì trovate pubblicato il 4 febbraio scorso la questione dei divari di genere negli apprendimenti STEM, che è appunto un'analisi a cura dell'Osservatorio sulla povertà educativa. Grazie ancora Luca Giunti per avercelo raccontato, grazie.
Grazie a voi.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
E beh, Annie Lennox, Sui Generis, e andiamo a ritrovare una persona che ci viene a trovare una volta al mese, che è Barbara Consarino, che fa parte del collettivo Giulia Giornaliste, che ogni mese appunto cura la rubrica sulla rassegna stampa Sui Generis. Benvenuta Barbara Consarino, bentornata.
Buonasera Elena, grazie dell'invito e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grazie a te. Allora, ascolta, partiamo dai numeri, come facciamo sempre per la nostra rassegna, e presentiamo un po' i numeri della settimana che va, che l'ultima che avete considerato, quindi che va dal 10 al 15 di febbraio.
Allora, sì, le firme in prima pagina, gli uomini sono 1060 e le donne 331. Gli editoriali, commenti, analisi, idee sono a firma di uomini 195 e di donne 32. Le interviste a uomini 217 e a donne 67.
Quali, diciamo, anche quali giornali avete consultato?
Allora, il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Domani, Il Giornale, Il Manifesto, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Avvenire, Libero, La Verità, La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport e Corriere dello Sport. Ovviamente abbiamo dato uno sguardo al web, a quello che sulle questioni di genere, insomma. E questa settimana il record negativo delle firme in prima pagina va al Corriere dello Sport, che riesce ad avere zero firme femminili. E non è la prima volta che succede, ma insomma, in una intera settimana dove ci sono state nello sport anche tematiche femminili, fa un pochino impressione. Mentre invece c'è stata una buona presenza in prima pagina delle giornaliste impegnate nei servizi su Sanremo, e quindi abbiamo letto delle cose interessanti, anche se questa edizione non ha brillato molto per notizie, quindi vabbè, questa cosa qua comunque le donne c'erano. E il primo argomento che abbiamo trattato, uno degli argomenti più importanti, è un tema di diritti. La Toscana è la prima regione italiana ad aver emanato una legge sul fine vita, e questa notizia ha trovato una larga eco nei giornali anche di schieramenti diversi. Ci dimostra che la società è molto più avanti della politica su questo argomento, che tutto ciò è fortemente sentito e che le regioni, noi citiamo solamente il Veneto governato dal leghista Luca Zaia, sono in prima fila nel sollecitare i partiti a emanare una legge nazionale, come richiesto anche dalla Corte Costituzionale. Fra l'altro, su questa vicenda c'è ancora molta confusione. Per esempio, c'è stato il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, secondo i dettami della Corte Costituzionale. Una donna di 50 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni, è morta nelle scorse settimane con dignità a casa sua in Lombardia a seguito della somministrazione di un farmaco letale fornito dal Servizio Sanitario Nazionale. La donna aveva fatto domanda di suicidio assistito 9 mesi fa, quindi diciamo che rispetto all'altra gente che ha dovuto aspettare molto di più, qui c'è stato un tempo lungo, sarà stato lunghissimo per lei, ma comunque discreto, diciamo. E lei era costretta, a causa della malattia, dico questo perché la Corte Costituzionale ha indicato proprio dei requisiti per avere il suicidio assistito, era paralizzata e costretta a una condizione di totale dipendenza e necessità di assistenza continuativa, rientrando così in quella che è l'ultima sentenza in materia. Il suo è il primo caso in Lombardia, è un argomento seguitissimo, tanto che, a parte che anche in questi ultimi giorni fuori di rassegna stampa l'abbiamo visto sui giornali, ma per esempio sabato scorso il giornale vi ha dedicato ben 2 pagine con intervista al medico anestesista Mario Riccio, che ha preparato per questa signora la flebo finale, e lui ha detto: un dovere morale per me non lasciarla sola. E quello che emerge comunque, al di là dei ricorsi, delle polemiche che ci sono state anche in Lombardia contro l'assessore alla sanità Bertolaso, è la necessità comunque di una legge nazionale, anche se finora tutte le proposte sono avanzate, sono finite in un vicolo cieco. E una notizia invece che farà piacere a tutte le donne che in questi anni e in questi giorni combattono nelle aule di giustizia per farsi per farsi credere quando denunciano episodi di molestie o di violenza sessuale, è che la Cassazione ha annullato col rinvio, quindi ha ordinato un appello bis per l'ex sindacalista della FIT CISL accusato da una ex hostess, Barbara D'Astolto, di molestie sul luogo di lavoro. La donna era andata da lui per parlare di una vertenza che aveva con la sua azienda e lui l'aveva molestata in maniera che poi è stata anche creduta dai giudici, perché non era quello il punto del consenso. Nei due precedenti gradi di giudizio l'uomo infatti era stato assolto perché si era sostenuto che in 20-30 secondi dall'inizio delle moleste la donna avrebbe potuto reagire oppure dileguarsi, scappare, e invece la Cassazione, che ha fissato proprio dei paletti molto, molto precisi su quello che deve essere ritenuto consenso, ritiene che le cose non siano andate così e che abbia sbagliato la Corte d'Appello e anche il giudice di primo grado, per cui chiede di rifare il processo. E lui è stato intervistato da Oara Borselli sul Giornale, è l'unico giornale che l'ha intervistato, e si è lamentato moltissimo per non essere stato creduto, e ha detto che questo è successo in quanto uomo, accusa la donna di essersi voluta vendicare per aver perso la vertenza aperta nei confronti dell'azienda, e diciamo che all'indomani della sentenza della Cassazione questa notizia l'abbiamo trovata con molto rilievo su tutti i giornali, tranne che sul Corriere della Sera, che l'ha relegato in un taglio basso in una pagina interna. E come al solito si affronta il controverso nudo del consenso, e comunque tutte queste sentenze vanno in direzione di una sempre maggior precisione nel motivare queste sentenze.
Senti, infine torniamo a parlare di femminicidi e anche della parola raptus.
Purtroppo sì, QN è il primo giornale che ha fatto un ampio servizio sulla continua strage di donne, 3 casi solo in 72 ore nella scorsa settimana, 5 dall'inizio dell'anno. E ci sono 3 donne uccise, di una stiamo ancora cercando il cadavere perché il suo compagno, che ha confessato l'omicidio, per ora non ha aiutato a individuare il corpo. Ci sono 2 cose da notare. Oramai un femminicidio dura sulla carta stampata al massimo un paio di giorni, e se poi la vittima è straniera viene subito relegata nelle pagine locali dei giornali. Poi una cosa molto grave: siamo tornati, quando si raccontano queste cronache, questi femminicidi, si è tornati ai vecchi vizi. La parola raptus sembrava scomparsa dalle cronache, ma è rispuntata nel caso di Leonora Guidi, che è uccisa dal suo compagno che poi si è gettato da una finestra. Siccome evidentemente i giornali non riuscivano a trovare motivazioni a questo femminicidio, perché sembrava una coppia affiatata, tranquilla, senza problemi, e si sono buttati su raptus, insomma, un po' contagiando un po' tutti quanti. E quindi, come Giulia, abbiamo fatto un appello con l'FNSI, l'Usigrai e l'Ordine dei giornalisti contro l'utilizzo di questo, che è proprio uno stereotipo narrativo assai superato, e fra le altre cose da un punto di vista clinico, perché basta parlare con gli psichiatri per capire che non esiste più questa parola, e poi anche dal punto di vista della giurisprudenza. Ci sono i giornali che hanno, molti giornali mi hanno parlato, in particolare sul ritorno infestante del termine raptus ha fatto una pagina Domani, facendo il punto sulla situazione di quest'anno e anche sui tentati femminicidi. Si parla di un forte aumento delle chiamate ai numeri antiviolenza 1522, e in tutto questo mancano però fondi stabili per i centri antiviolenza, ed esiste un problema anche da parte dei media appunto a rappresentarli. Ci sono diverse coperture, appunto come vi dicevo prima, se una vittima italiana e l'aggressore straniero, ad esempio c'è una copertura più forte, se vittima e assassino sono stranieri, allora si dice, si torna al vecchio, a un altro vecchio stereotipo, che finché si ammazzano fra di loro. E poi ci sono tante altre cose nella nostra rassegna, alcune importanti che riguardano il lavoro. E, per esempio, per il gruppo Enel è arrivata la certificazione sulla parità di genere, e, nel gruppo ci sono 60.000 dipendenti in tutto il mondo, 1 su 5 donna, e il numero di donne manager dal 2023 al 2024 è aumentato a livello globale dell'1,5%, passando dal 53,9 al 54,4% dell'organico, superando già il target del 50% che era previsto al 2026. Io direi che tutte le altre cose che ci sono, certo, in rassegna, certo, le potete trovare sul nostro sito Giulia Giornaliste, e vi ringrazio.
Grazie mille, grazie a te, grazie a Barbara Consarino. Ci troviamo tra un mese per una nuova puntata della nostra rubrica Sui Generis. Grazie ancora.
Grazie, grazie.
Thank you.
E finisce così questa puntata di Sui Generis. Noi torniamo naturalmente venerdì prossimo con una nuova puntata e quindi vi auguro un buon ascolto sulle frequenze di Radio Popolare. Vi ricordo, se ancora non avete acquistato i biglietti dell'Operazione Primavera, e che insomma l'Operazione Primavera è cominciata, è ricominciata, se andate sul sito di Radio Popolare trovate il bannerone su cui cliccare per andare a accaparrarvi i vostri biglietti. L'estrazione è il 4 aprile, quindi insomma abbiamo appena cominciato, abbiamo appena aperto questa campagna, che comunque è un altro modo per sostenere Radio Popolare, quindi ve lo diciamo sempre con piacere. Andate quindi su radiopopolare.it per i vostri biglietti. Una buona serata da Elena Mordiglia, a presto, ciao!